Benvenuti sul canale podcast di redlive.it, dove raccontiamo di auto, moto e bici in maniera approfondita e con il nostro punto di vista tecnico, alla Red insomma. Sono Marco Selvetti, in questa puntata parleremo di maxi enduro con la ruota da 21 pollici e lo faccio in compagnia del direttore di Red, Stefano Cordara. Ciao Stefano!
Ciao Marco, ciao a tutti, benvenuti. Diciamo che ci avete sentito in modo separato, questa volta facciamo coppia di fatto e parliamo della comparativa a cui peraltro abbiamo partecipato entrambi, quindi tutte e due possiamo dire la nostra.
Allora, mercato delle maxi enduro, caratterizzato ovviamente dalla leadership di BMW GS, però questa volta non trattiamo le regine della strada da enduro, ma entriamo nel dettaglio parlando di quelle con la ruota da 21. Cosa sono? Perché la ruota da 21? A cosa serve? E come mai c'è un mercato fiorente, in crescita?
Ma allora, è chiaro che le enduro con la ruota da 21 sono le enduro vere, perché le enduro che ci ricordiamo, quelle col motore monocilindrico e comunque le moto da fuoristrada, hanno tutte la ruota da 21. La ruota da 19 e poi successivamente da 17 sono stati degli adattamenti stradali per moto che negli anni avevano sempre più performance e sono state prese come moto stradali e utilizzate come moto stradali, e per cui le case sono andate un po' dietro a questo filone cercando di dare più performance sull'asfalto. Quindi le moto con la ruota da 21 nascono dalle suggestioni delle grandi rally africani, che adesso magari non tutti ricordano, ma la Parigi-Dakar negli anni 80 era un mito, era seguita quasi quanto la MotoGP oggi. Si erano un po' perse di vista perché appunto, crescendo di cilindrata, di dimensioni, le moto da enduro hanno pian piano virato verso una connotazione più stradale, quindi si sono fatte bastare, diciamo così, la ruota da 19 pollici, che è quella che troviamo per esempio sul GS1002, sull'Adventure 1002, su tutte le maxi enduro più vendute. Ma quello a cui stiamo assistendo adesso è un ritorno in forza di questo tipo di soluzione tecnica, cioè della ruota da 21. Perché? Perché sta cambiando un po' la percezione del mercato, sta cambiando un po' la percezione di sportività delle moto. Con le super sportive in grande affanno, l'utente che cerca di affermarsi come utente sportivo cerca un altro modo, un altro tipo di sportività. E la ruota da 21 gliela può dare, perché la moto equipaggiata con questa soluzione appunto fa tornare a sognare l'adventuring, l'avventura, il viaggio inarrestabile. Ha delle connotazioni tecniche particolari, perché non c'è solo la ruota, sono sospensioni più lunghe, un'attitudine al fuoristrada sicuramente maggiore, e questo porta ad affermarsi come utente più sportivo, diciamo.
Allora ti interrompo subito dicendo: conosciamo quali sono le protagoniste, perché il clou della questione è che KTM con la 950 motore bicilindrica è stata quella che negli anni, gli ultimi, ha continuato a credere alla ruota da 21. In altri avevano fatto un passo indietro, però le concorrenti si sono rifatte avanti, quindi i marchi grossi ci sono: BMW, Triumph, Honda con Africa Twin, che è tornata anche lei ad essere molto molto importante. I nomi nel dettaglio, Stefano?
Quattro le protagoniste. KTM la conosciamo, non ha mai mollato la ruota da 21, c'è da dire, il marchio austriaco, perché la 950, derivata direttamente, ricordiamo, dalla moto vincitrice, plurivincitrice di numerose Parigi-Dakar, l'ha sempre utilizzata, anche quando sembrava essere, diciamo, controproducente. In realtà lei non l'ha mai abbandonata, l'ha messa anche sulla 1200, l'ha messa anche adesso sulla 1090R, quindi KTM 1090R è la prima delle protagoniste. La seconda, BMW F850 GS, interamente rinnovata quest'anno, quindi erede, ma neanche poi tanto, della F800 GS, ruota da 21 sempre per lei, anche con la F800 GS. L'Africa Twin, che tu hai già citato, perché è un grandissimo rientro. Honda ha fatto un'operazione, direi, fantastica con questa moto, non solo nostalgia, non solo suggestione, ma anche tecnologia e anche prestazioni, insomma ha fatto un grandissimo lavoro, ma poi lo vedremo. E Triumph Tiger 800 XCA, diciamo la maxi enduro sui generis, visto che sì, ha ruota da 21, ha sospensioni lunghe, ha la sella alta, però ma ha un motore a tre cilindri, perché Triumph sappiamo che è affezionatissima a questo tipo di architettura.
Bene, allora, per entrare ancora più nel dettaglio, raccontiamo la dinamica del nostro racconto, cosa vuol dire, che percorso abbiamo fatto, che scelte abbiamo fatto, anche tecniche aggiuntive, perché quando facciamo le comparative, è giusto che chi ci ascolta lo sappia, tendiamo a uniformare il più possibile tutte le specifiche, mi riferisco in questo caso alle gomme uguali per tutte, perché in questo modo modo si riesce a capire oggettivamente il comportamento di ogni singola moto. In più c'è la possibilità di fare un setting, alcune moto hanno regolazioni delle sospensioni, chi più aggressive nel caso di KTM, che nasce ovviamente con un DNA chiaramente più fuoristradistico, chi invece ha rinunciato per un'economia di scala, poi correggimi se sbaglio Stefano, per quello che riguarda BMW con la F850 che ha rinunciato a una forcella regolabile e anche a una serie di altri valori rispetto a quello che ci si aspetterebbe da una concorrenza di questo tipo.
Sì, allora andiamo con ordine. Per l'organizzazione di questa comparativa, come tutte le comparative, non è mai semplice, ma cerchiamo di dare, soprattutto quando si tratta di comparative su percorsi stradali come in questo caso, di andarci a cercare tutte le situazioni di utilizzo tipiche che potranno incontrare queste moto e quindi gli utenti di queste moto. Quindi banalmente il viaggio, perché comunque queste moto sono nate anche per viaggiare, il fuoristrada turistico, ma noi abbiamo aggiunto una chicca coinvolgendo una guest star che è Alex Salvini, un campione del mondo di enduro, portandole un attimino a fare un comportamento sopra le righe, se vogliamo, un po' estremo. Il viaggio è un viaggio in Italia perché ci piace essere sul nostro territorio e perché non è necessario e non è assolutamente non è necessario andare dall'altra parte del mondo per cercare l'avventura. Si può cercare benissimo in Italia, abbiamo dei bellissimi percorsi, delle bellissime strade, in questo caso l'Appennino, direttrice nord-sud, Milano-Bologna, fuori dalle grandi autostrade, ma tutte curve molto tortuose eccetera eccetera, con dei tagli anche in fuoristrada ovviamente, pezzo d'autostrada che non può mai mancare per verificare la protezione aerodinamica, e quindi abbiamo chiuso il cerchio facendo appunto la prova estrema data in mano, diciamo, a un grandissimo pilota che le ha stressate come noi non avremmo saputo fare.
E poi lo sentiremo anche nel dettaglio, ci racconterà lui direttamente come si comportano le singole moto quando le affronteremo una per una.
È vero, tecnicamente mi stavi dicendo, diciamo, tanti punti di contatto, non solo la ruota da 21 che ovviamente era minimo comune denominatore di questa comparativa, ma sospensioni a lunga escursione tutte sopra i 200 mm, quindi ruote, quindi escursione delle ruote notevole, quindi baricentri più alti, selle più alte, motori tutti bicilindrici a parte Triumph, ruote, ecco, per la posteriore ci sono differenti scelte, chi spunta un po' più sul fuoristrada vero mette sul il diametro da 18 pollici posteriormente, chi cerca più la strada e la facilità d'uso e quindi anche una sella magari un pochino più bassa sceglie il 17 pollici come BMW e Triumph.
Approfitto per farti una domanda proprio sulla facilità di guida. L'altezza della sella è stata una variabile determinante poi in quello che è stato il nostro risultato finale della classifica o no? Nel senso, sono tutte moto facilmente guidabili da tutti o no?
Tendenzialmente sì, alcune meglio, alcune peggio. Diciamo che se dovessimo fare una classifica per facilità di guida avremo BMW in testa perché la moto è leggera, facile, sella bassa, e Triumph, diciamo, a brevissima distanza se la giocano una con l'altra, perché anche sono due moto oggettivamente più compatte, più piccole, sembrano quasi di cilindrata inferiore rispetto alle altre due che invece sono Africa Twin e KTM, aumentano le altezze, aumentano i pesi, anche se poi abbiamo visto che i pesi rilevati che abbiamo avuto, abbiamo rilevato i pesi con il pieno di benzina, quindi diciamo oggettivamente per come la moto poi andrà a finire su strada non sono neanche poi così tanto lontani l'una dall'altra, però sono anche distribuiti in modo diverso. La più difficile, se vogliamo tra virgolette, è KTM 1090 Adventure, perché ha una sella a quasi 90 cm da terra, quindi oggettivamente alta per chi non è molto alto di statura, ha degli ingombri da moto di cilindrata superiore perché di fatto la KTM 1090 Adventure è di cilindrata superiore e viene costruita sulla base della 1200, per cui a differenza di Africa Twin che è una 1000, chiamiamola nativa, nasce 1000, a differenza delle altre due che sono un 850 e un 800, quindi più piccole di cilindrata, la Triumph è la più piccola di tutti perché è 800 proprio secchi di cilindrata, la 1090 Adventure, perdonatemi, ha un motore da 1050 cm3, deriva però in tutto e per tutto come struttura, ossatura, telaio, sospensioni dalla 1200, per cui cosa vuol dire? È sostanzialmente una 1200 con un motore un po' più piccolo, quindi ha tanta potenza, la più potente di tutte, 125 cavalli, però quando tu la devi gestire con una sella più alta, un baricentro più alto, il motore a V, ricordiamo, alza il baricentro, quindi non rende proprio facilissime alcune manovre, nella nostra prova che includeva non solo tester super esperti, ma anche il classico, chiamiamolo uomo della strada, quindi utente comune che abbiamo coinvolto, perché cerchiamo di coinvolgere sempre appunto un utente normale, perché da un punto di vista diverso delle prove, è stata quella che richiedeva un pochino più di malizia, quindi non diciamo difficili, perché di moto difficili secondo me al giorno d'oggi non ce ne sono grazie all'elettronica così, però è chiaro che pesi, dimensioni, gestione di, anche della moto banalmente per fare un'inversione U cambiano, e quindi classifica di semplicità BMW Triumph, Honda e KTM.
Bene, allora conosciamo le protagoniste una per una, qualche dettaglio tecnico anche per far chiarezza e quali sono stati gli elementi del confronto, e poi arriveremo alla conclusione su quel che riguarda anche proprio la classifica finale e la parte di guida off-road. Partirei proprio con BMW F850 GS perché è una delle novità del 2018, prende in mano un'eredità importante perché ha un nome importante che pesa soprattutto con il Boxer, ma anche per quel che riguarda il mondo della F800 GS, della quale in realtà eredita praticamente soltanto parte del nome, perché la tecnica messa in campo per il nuovo modello è completamente nuova. Si parla di un telaio nuovo, completamente rivisto, in acciaio rispetto al modello in tubi che c'era nel precedente modello. Troviamo il riposizionamento del serbatoio, non più sotto la sella, quindi anche il bilanciamento dei pesi è cambiato. E poi l'estetica, la nuova elettronica, perché anche qui il passo avanti è stato grandissimo. L'abbiamo provata in Spagna la scorsa primavera in condizioni abbastanza difficili, anche in quel caso con pneumatici tassellati, e la moto in generale si è comportata bene. Usciti dalla prima parte del test, una buona soddisfazione, anche se era emerso già in quella prima presa di contatto che forse era la forcella uno degli elementi, passami il termine Stefano, deboli. Ci vorrebbe forse qualcosa di più. Le tue impressioni come assaggio, prima presa di contatto?
Ma non posso che confermare le impressioni della tua prima presa di contatto. BMW è stata una conferma per quello che riguarda appunto facilità di guida, leggerezza, elettronica che funziona molto bene, ma ha avuto qualche, diciamo, non ha spiccato, ecco, per altre caratteristiche, soprattutto poi quando la metti a confronto con le altre competitor. Le finiture lasciano un po', insomma, un po' perplessi, perché per una moto che comunque si può considerare premium, perché BMW è un marchio premium. Il motore a me non è dispiaciuto, anzi devo dire che fa il suo dovere fino in fondo e è anche molto brillante, è però un pochino privo di personalità, il che lo fa sembrare meno potente di quello che è. In realtà BMW a livello di potenza, di prestazioni, non ha nulla da invidiare, perché i suoi 95 cavalli sono allineati a quello che offre la concorrenza, ad esempio Africa Twin. La sensazione però è che l'erogazione è così piatta, diciamo il rumore così ovattato, nascondano un po' la prestazione vera del motore. E quindi alla fine ne è uscita un pochino ridimensionata, perché diciamo che il marchio GS è un marchio importante, e per cui noi siamo abituati molto bene, siamo viziati dalla 1200 che vince sempre tutte le comparative, per cui questa cosa qua ci ha lasciato un po' così, ecco, diciamo, chi cerca personalità, quel carattere viscerale che tu apprezzi nelle moto, perché magari qua non lo trova un'ottima compagna di viaggio, un'ottima compagna per tutti i giorni, anzi direi più per tutti i giorni che per il viaggio, perché uno dei punti deboli della BMW è sicuramente la protezione aerodinamica, che è inferiore a tutte le altre. Hanno scelto di fare questo cupolino basso che oggettivamente in autostrada ti richiede qualche sacrificio, ovviamente facilmente risolvibile, ma basta montare un cupolino più alto, ecco. Però a livello di moto di serie questa cosa qua si è fatta un po' sentire. Ottima invece, come dicevo, l'elettronica, ottima la scelta di montare il display TFT multifunzione collegabile allo smartphone, è un optional, costa circa 600 euro, però ovviamente lì marca la differenza con le concorrenti.
Due dati su tutti, il peso rilevato, che è un dato che abbiamo comunque considerato per tutte le moto, 237,5 kg con il pieno e un consumo rilevato di 4,7 litri. Stefano, ascoltiamo Alex Salvini, campione del mondo di enduro categoria E2 nel 2013, oro nella 6 giorni del 2007, quindi è uno che ha sicuramente tanto da raccontarci sul mondo di BMW in particolare, poi delle altre moto. Vai Alex!
Ciao ragazzi, siamo qui a Salviniland, le mie piste di allenamento, e oggi vi porterò a scoprire come si guidano queste Max Enduro nello sterrato.
BMW, diciamo, moto con un carattere, un'impronta più stradale e da turismo, che è sicuramente di estremo off-road. Come motore non è male, è abbastanza lento sotto e con una progressione dopo diventa comunque abbastanza rapida. E il setting di sospensioni sono tendenti molto al morbido, quindi quando sono andato in asperità un po' più estreme o salti, senti comunque un fondo corsa abbastanza importante delle sospensioni. È una moto che predilige la guida seduta, anche per un discorso di leve. Leva freno dietro, leva anteriore, leva frizione, sono tutte in una posizione sicuramente che predilige più la guida seduta che non in piedi.
Dopo BMW, andando sempre in ordine alfabetico, è il momento...
Intanto diciamo che vedere Alex è uno spettacolo. Andate a vedere i video su Red perché ne vale, vale la pena vedere, vedere cosa fa con queste moto, che insomma ci fa capire che tra l'altro però queste moto, queste cose le possono fare
senza problemi, esatto. Senza problemi, nelle mani giuste e con la gomma giusta, ecco,
e
perché...
con la gomma giusta, esatto. Parlavamo anche prima di gomme, la scelta che abbiamo fatto per questa comparativa è ovviamente di uniformare la gomma per tutte, perché la gomma è una variabile fortissima che influenza il comportamento dinamico di tutte le moto, quindi assolutamente obbligatorio avere la stessa gomma per tutti. Sono moto da fuoristrada, quindi ci stava bene un tassellato. Sono moto che possono fare un po' di tutto, quindi ci stava bene un tassellato non estremo. Abbiamo scelto Pirelli Scorpion Rally STR, che è una via di mezzo tra una gomma stradale e una gomma tassellata, un tassellato moderato, dà un bellissimo aspetto alle moto, molto avventuroso. Sembra che tu debba partire per l'Islanda da un momento all'altro, ma ci hanno veramente sorpreso sull'asfalto, sul bagnato, perché non ti dimentichi,
Pigoni sull'asfalto,
ti dimentichi di averle, e portando la pressione a pressioni fuoristradistiche, quindi consigliato da Pirelli, ve lo dico, 1,8 quindi 1,8 bar, mentre su strada si usa pressione stradale, sono riusciti a sorprenderci anche in fuoristrada. Veramente un prodotto poliedrico, come sono poliedriche queste moto.
È il momento di Honda Africa Twin, motore bicilindrico. Rispetto alla prima generazione il bicilindrico diventa fronte marcia, quindi i due cilindri sono paralleli, rivolti in avanti. Adesso arriva la nuova generazione di Africa Twin che ha il ride by wire, e quindi anche col motore Euro 4 le sorprese non sono mancate, perché forse ci si aspettava qualcosa di più e Honda ci è riuscita con una moto che era attesa da tantissimi anni.
Sì, è stato sorprendente l'Honda Africa Twin, perché credo che in Honda siano riusciti a fare un piccolo miracolo, perché solitamente seguire le normative antinquinamento implica anche la perdita di carattere, di prestazioni. Invece Honda è riuscita addirittura a migliorare il carattere della sua Africa Twin. Le ride by wire le ha fatto un gran bene, hanno spostato i catalizzatori, quindi anche il sound del motore è diventato migliore, quindi è una moto che ha guadagnato quel carattere che è un po' perso BMW, diciamo così. E è il bilanciamento perfetto. Honda fa un lavoro egregio con Africa Twin, non è la migliore, possiamo dire quasi niente se prendiamo le singole voci, però è quella che amalgama meglio tutte le voci una con l'altra, e quindi la ricetta alla fine riesce perfettamente.
Ad esempio, a me è piaciuta moltissimo la posizione in sella. Ancora una volta sali su Honda e ti senti a casa. La risposta del motore è sempre fluida, non ha quei picchi di potenza come dicevi tu, ma è proprio quel che serve forse per utilizzarla anche tutti i giorni.
Confermo pienamente, bellissima posizione di guida, grandiose le finiture, il livello qualitativo, è una moto veramente veramente ben fatta, ottima la qualità delle sospensioni, bello il motore, è quella che curiosamente ha consumato di più, per esempio, e questo non era, è stato il suo piccolo neo. Ma
ti do il dato, Stefano. Honda ha consumato sui 100 km 5,9 litri contro i 5,02 di KTM, i 5,05 di Triumph e 4,7 di BMW, che BMW da sempre, soprattutto con la F800, la famiglia della F800, era famosa per consumare pochissimo.
Quindi... E infatti si conferma, BMW sono sempre state molto efficienti, tutte le BMW in generale, a livello di consumi. Ma Honda confermiamo, sì, tutto quello che è stato detto è piaciuta unanimemente a tutti, anche al nostro uomo della strada Davide Baldiotti, che ha partecipato alla nostra comparativa. È quella che poi, tra l'altro, quando si spinge fuori strada riesce a dare anche qualcosa in più, è l'unica che tiene il passo di KTM, senza perdere peraltro troppo terreno su strada rispetto a quelle più sportiveggianti. È vero, c'è un po' di trasferimento di carico perché le sospensioni, le sue sono le più lunghe di tutti. Però
vuoi il dato, Stefano? Lo do? 250 mm di forcella e 220 di escursione della ruota posteriore su ruota da 18 pollici. Quindi
ti correggo, 250 mm di luce a terra, 230 di forcella.
giusto, bravo.
Scusate, ma sono ingegnere, quindi
vero,
precisione
giusto,
prima
giusto,
di tutto.
Giusto.
No, comunque, bella, giustamente, lo possiamo anche svelare, è stata la preferita da tutti, quindi è quella che ha primeggiato nella nostra comparativa, anche se, ripeto, quando si cerca qualcosa di più estremo per il fuoristrada c'è qualcun altro, adesso poi lo sveleremo, e magari quando si cerca più protezione aerodinamica c'è qualcun altro, insomma. Però il bilanciamento tra prestazioni, prezzo, dotazione, eccetera, eccetera, di Honda è ottimo. Due piccole diciamo punti neri nella sua, nel suo palmarès: la strumentazione che non tiene il passo con quella di BMW e di Triumph, perché è monocromatica, digitale, un po' piccolina, e magari quando c'è luce, che la luce diretta perde un po' di visibilità, e l'elettronica che è buonissima, però il traction control quando interviene ci mette un po' troppo tempo a ridare potenza.
A questo punto sentiamo Alex Salvini che ci racconta non solo della moto e dei 95 cavalli, ma di cos'è il concetto e la filosofia di Africa Twin. Alex!
Africa Twin, direi un'impronta molto fuoristradistica, è comunque un'ergonomia molto stretta nella parte centrale che predilige molto il passaggio da in piedi a seduto. E motore è brillante, sotto ha una buona erogazione, e anche come setting di sospensioni nelle asperità e nei salti ha un ottimo setting, comunque sostenuto, e non senti quasi mai il fine corsa. Motori, questo è un po' più brillante al tocco, diciamo, un po' più rapido a salire nella prima parte, mentre altri sono un po' più corposi nel metà. Questo è sicuramente un motore abbastanza gestibile nel brutto, tra virgolette, quindi nell'off-road un po' più difficile. E ha un buon inserimento in curva, senti l'avantreno abbastanza leggero e maneggevole, per contro magari nel veloce è un po' più ballerina. Però comunque sicuramente, essendo una moto da maxi enduro, da turismo in generale, ha comunque un'ottima vena fuoristradistica.
Torniamo a parlare della comparativa. A questo punto mancano due altri protagonisti importantissimi. Tra l'altro, Stefano, mi fa piacere notare come siano molto gli europei protagonisti a livello di costruttori, perché sì, c'è Honda, però alla fine BMW, KTM, Triumph, è il momento di KTM che è la regina dell'off-road in questo contesto.
Esatto, KTM che tra l'altro, ricordiamolo, arriverà anche l'anno prossimo con un'altra ruota da 21, con la 790 Adventure, che sarà, diciamo, più vicina magari a 850 GS e a Triumph Tiger 800 XCA,
che vedremo definitiva poi
all'Enigma, esatto, e anche Yamaha, perché comunque arriverà con la Tenere 700, quindi questo segmento si sta arricchendo. KTM, come ho detto anche nel video, è la superbike delle ruote da 21. Da lei ci aspettavamo tantissimo in fuoristrada, non ci ha deluso affatto, non ha deluso affatto nemmeno Alex Salvini, lo sentiremo dopo. Ovviamente ha più performance, motore strepitoso, elettronica che KTM si è abituato a essere di altissimo livello, non si smentisce neanche sulla 1050, completa, grandissimi controlli elettronici, quindi niente da dire. Su KTM, diciamo che come tutte le KTM è una di quelle moto che ti entra dentro, non ti abbandona più, oppure non ti piace per nulla. Abbiamo detto prima della difficoltà magari di gestione a bassa velocità perché la sella è alta. Aggiungo a livello di comfort qualche vibrazione in più, un po' di calore che proviene dal motore, del resto è l'unica col bicilindrico a V, e quindi il cilindro sotto la sella scalda, e noi quando abbiamo provato le moto faceva veramente tantissimo caldo, c'erano 38 gradi, quindi si soffre in generale, non solo con la KTM. E protezione aerodinamica che, come BMW, è una scelta però di KTM di sull'Adventure R di usare cupolino basso, perché in fuoristrada si guida meglio, eccetera eccetera,
anche perché ricordiamolo, il cupolino alto può essere un problema di sicurezza quando si affrontano dei pezzi, degli ostacoli stando in piedi sulle pedane, che rischia di andare a battere contro il casco, quindi non è casuale, è soltanto una questione di marketing per tenere da parte un accessorio.
No, assolutamente, quindi KTM, tra l'altro, la moto che ci è stata fornita era accessoriata di tutto punto, e che ha fatto lievitare il prezzo abbastanza in modo sostanzioso, era 18.000 e passa euro, insomma diventa veramente una moto quasi maxi, ecco, diciamola così. No, nulla di più da aggiungere, se non che ci è stata consegnata con un assetto piuttosto sostenuto, il buon Arnaldo Nicoli, che è il preparatore, diciamo il meccanico che prepara le moto per i press test, sapeva cosa andavamo a fare, quindi ci ha dato una moto con un bel assetto, bello tosto, e questo però paradossalmente, oltre a migliorarla in fuoristrada, l'ha migliorata anche su strada, perché ha diminuito i trasferimenti di carico e quindi ben combaciava con l'erogazione del motore. KTM va forte un po' dappertutto, è una di quelle moto che non nasconde assolutamente, non fa niente per nascondere il suo temperamento sportivo, ma le KTM noi sappiamo che sono sempre state così.
Allora, con i suoi 125 cavalli, che è il record di questa comparativa delle prestazioni, 248 kg di peso, facciamoci raccontare da Alex Salvini come si comporta in fuoristrada.
KTM è altra moto, diciamo, con un'ottima impronta fuoristradistica, e nonostante che comunque abbia dimensioni da turismo, sicuramente rispetto a altre un po' più massiccia nella parte anteriore, senti anche un avantreno un po' più pesante, ma comunque con un setting di sospensioni abbastanza rigidi sull'avantreno ti permette di poter saltare e di affrontare anche asperità abbastanza importanti con buon feeling. E buona l'ergonomia a livello di guida in piedi, sicuramente a livello di seduta un po' più larga nella parte anteriore. E come motore, rispetto a altre, un po' più lento l'attacco iniziale, ma con una buona progressione il motore. Non è sicuramente il suo punto di forza lo stretto stretto, quanto invece si comporta molto bene nel veloce, dà ottime sensazioni di stabilità. KTM e Honda molto simili, su uno step nettamente superiori alle altre, con le altre, diciamo, BMW e Triumph più per un uso stradale o al massimo, diciamo, light off road, quindi molto molto basico, quindi sterrati.
Perfetto.
Non di sicuro cose con salti o asperità.
E adesso chiudiamo ovviamente la nostra comparativa parlando di Triumph, motore a tre cilindri, l'unica. Esordisco dicendo: maschera la sua attitudine stradale con un bel aspetto da maxi enduro. Stefano.
Sì, vero, perché come ho scritto nell'articolo di Red, che vi consiglio di andare a leggere, perché, ma se volete approfondire, ovviamente qua stiamo facendo una grande overview, ma se si vuole approfondire abbiamo scritto tutto, avete trovato tutto nel video. Quando sono uscito dalla sede di Triumph ritirando la moto, ho fatto tre curve, ho capito che eravamo al cospetto di una bellissima moto da strada travestita da enduro. In realtà poi Triumph nel corso della prova ci ha sorpreso, ci ha convinto su strada e lì non avevamo dubbi. Ci ha sorpreso anche in fuoristrada, diciamo un fuoristrada semplice, turistico. Ovviamente alla prova dell'off-road estremo non è risultata la migliore, perché ha dei limiti di altezza da terra e anche di dimensioni diciamo più evidenti, però il motore è molto bello e pastoso e bellissima ciclistica. I materiali che usa Triumph sono di qualità, infatti condivide per esempio la forcella VP con KTM e sappiamo che è un brand assolutamente premium. La sorpresa è stata nei consumi, perché i motori Triumph sono sempre stati abbastanza assetati, invece questa non ha le evoluzioni con ride by wire eccetera eccetera, lo hanno aiutato a consumare meno, quindi con un motore pulito.
Lo vuoi il dato?
Sì, certo.
5,05 litri per 100 km, cioè 20 km con un litro.
Seconda la nostra classifica, dietro solo la BMW che ha fatto 4,7, quindi molto bene, oggettivamente leggera, oggettivamente facile da usare, intuitiva, quindi magari adatta anche a chi non è un super espertone, non è alto 1,85 m. Ti dà la possibilità di andare in fuoristrada, nel fuoristrada turistico non avrà nessun problema. La sorpresa possiamo dire è stata la protezione aerodinamica nettamente superiore a tutti, cioè l'abbiamo amata in autostrada questa moto, perché consentiva veramente, anche viaggiando appunto con giacca d'enduro, casco con l'aletta, quindi classica diciamo outfit da fuoristradista vero, è quella che ti ha fatto prendere meno aria. Non solo a me, che non sono altissimo, ma anche a piloti più alti, quindi promossa a pieni voti dal punto di vista della protezione aerodinamica e anche della ciclistica su asfalto.
Perfetto, sentiamo Alex Salvini cosa ci dice su Triumph Tiger, cilindrato 800 la ricordiamo, e poi a fra poco.
Moto dalle dimensioni nettamente più ristrette rispetto alle maxi enduro prima citate, ha un carattere tutto suo. Sicuramente il motore tre cilindri nello sterrato non è il massimo a livello di erogazione, perché sotto non è molto pieno, quanto invece come, diciamo, come risposta ai medi giri è molto rapido a salire, quindi ha un'entrata in coppia un po' brusca. Sicuramente facile e maneggevole da guidare, ha un'impronta, come dicevo, più ipersportiva stradale che non maxi enduro enduristica da fuoristrada. Sicuramente come baricentro è molto più basso rispetto alle altre, anche come seduta vedete che comunque tocco coi piedi molto, molto meglio rispetto alle altre, e direi che anche a livello di sospensioni siamo su uno standard molto più morbido che non le KTM e Africa Twin.
Ti ricordo che tutti i nostri canali sono raggiungibili comunque dal sito www.red-live.it, in cui puoi trovare tutti gli approfondimenti, le prove di auto, moto e bici, le comparative, le classifiche e le news del momento. Imperdibile naturalmente anche il canale di YouTube con tanti video e playlist. Se vuoi continuare ad ascoltarci, ricordati di iscriverti ai nostri podcast sulla tua piattaforma preferita. Stefano, salutiamo?
Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima comparativa innanzitutto, ma anche ai prossimi interventi in podcast su Red.
Ciao!